Bentornati su LON, io sono Sergio e oggi chiudiamo finalmente la serie su Polanyi. Ho pensato di chiuderla in bellezza, riconsiderando tutto ciò che ho esposto nei precedenti episodi per farne un bilancio critico. Penso che farò così ad ogni episodio finale, per ogni autore che tratterò. Prima però credo sia necessario un piccolo avvertimento. Io non ho descritto fedelmente il pensiero di Polanyi. Io infatti l'ho ricostruito e interpretato. Cioè, ho cercato di mostrare i punti del suo pensiero che più mi interessano e di presentarli con il massimo grado di coerenza e potenza interpretativa, senza cercare di aggiungere niente al suo pensiero, cioè senza aggiungere al suo pensiero concetti che sono, possiamo dire, esterni. Ora, non so se ci sono riuscito, ma credo che questa operazione sia molto più produttiva rispetto al semplice riportare il pensiero di un autore. È più utile per me, egoisticamente, perché uno mi permette di essere originale e due mi permette di confrontarmi con le teorie di un pensatore al massimo grado della loro forza. E solo quando le ho ricostruite in questo modo se ne può fare un serio bilancio critico. Poi è più utile anche per voi, così siete spronati a leggere direttamente i suoi testi, cosa che non avrebbe senso fare se io descrivessi e basta. Nel particolare, io non ho parlato ad esempio del rapporto di Polanyi col cristianesimo e non ho parlato neanche dei suoi studi antropologici specifici, quelli sulla Mesopotamia e la Grecia antica, per esempio. Non li ho trattati perché penso che Polanyi possa essere letto bene anche in maniera secolare, e perché ero interessato più ai suoi concetti generali che alle sue applicazioni specifiche. In un certo senso si potrebbe dire che ho trattato Polanyi più come un filosofo che come un sociologo dell'economia, come invece mi è stato insegnato, ad esempio, alla mia università. Inoltre, le critiche che farò a Polanyi si rifanno inevitabilmente alla mia formazione marxista. Su questo va detto che Polanyi, sebbene sia stato influenzato da Marx e dal marxismo, ad esempio con concetti quali l'alienazione e il feticismo della merce, rivolge comunque loro delle critiche, ma non mi ci soffermo più di tanto perché non mi interessano. La sua ricezione di Marx, infatti, è stata troppo filtrata dalle interpretazioni della Seconda e della Terza Internazionale, che sono interpretazioni che a mio avviso falsano abbastanza il pensiero marxiano e di conseguenza rendono inefficaci le critiche di chi accetta quel filtro. Detto ciò, vi faccio un po' un bilancio degli argomenti di Polanyi, seguendo l'ordine dei podcast in cui ho esposto il suo pensiero. Per quanto riguarda la sua concezione di etica ed economia, accetto la critica alla presunta separazione fra sfera economica e sfera politica, ma ne do un senso diverso. Polanyi infatti sembra criticare il fatto che esistano istituzioni autonome dalla sfera politica. Si potrebbe dire che critica quello che Hegel chiama la separazione fra Stato e società civile. Per me invece il punto è un altro, ossia, secondo me non è vero quello che ci dicono i liberali, cioè che la politica è interna alle sole istituzioni strettamente politiche, come le istituzioni statali quali il Parlamento o il Governo, mentre le istituzioni della società civile sarebbero caratterizzate da rapporti orizzontali, della libera volontà, e sono quindi apolitiche. A mio avviso Marx e Foucault ci hanno mostrato che le istituzioni della società civile sono invece tanto cariche di politicità quanto quelle statali. Il capitalista, ad esempio, non può limitarsi a comprare la forza lavoro sul mercato, ma deve anche farla lavorare con un livello di intensità o per un determinato periodo di tempo che è a lui conveniente, e questo richiede per forza esercizio di controllo e di potere. Accetto poi la divisione fra economia formale ed economia sostanziale, e dirò di più. A me sembra che il concetto di economia sostanziale di Polanyi sia, in un certo senso, omologo a quello di produzione in generale di Marx. E, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad andare a recuperare la mia serie su Marx, che non è una serie podcast ma è una serie di articoli che attualmente è ancora in corso, e in descrizione vi metterò l'articolo a cui mi riferisco. Tornando a Polanyi, apprezzo la divisione fra economia formale e sostanziale, perché ci permette di attaccare l'imperialismo della scienza economica e ci permette di attaccare l'ideologia borghese che rende astoriche determinate categorie economiche. Il fatto è che, per Polanyi, è l'imposizione di questa ideologia ad essere la causa della società in cui viviamo, che lui chiama società di mercato, e questo viene reso evidente dalla discussione dell'economia politica che lui fa nella Grande Trasformazione. Ecco, io invece preferisco riferirmi alla società in cui viviamo come modo di produzione capitalistico e non società di mercato, perché chiamarla società di mercato, a mio avviso, è riduttivo. Il mercato, per quanto elemento fondamentale del modo di produzione capitalistico, è solo un elemento di una totalità che include anche la produzione, la distribuzione e il consumo. Inoltre, La società in cui viviamo non è causata dall'imposizione di un'ideologia da parte di una classe dominante verso una classe subalterna che la subisce e, a livello quasi ontologicamente naturale, le resiste, e su questo ci torneremo, ma è il risultato dei rapporti di forza fra le classi in un dato contesto di sviluppo delle forze produttive. Ma ciò che Di Polani proprio non riesco ad accettare è la sua metodologia induttivista e storicista. Il focus di Polani, infatti, è sui meccanismi di integrazione, cioè sul descrivere la maniera in cui lo scambio, il denaro e i mercati vengono istituzionalizzati nella società in cui domina uno dei tre meccanismi, che sono, lo ricordiamo, la reciprocità, lo scambio e la ridistribuzione. Per Polani, secondo me, valgono due critiche. O crea delle categorie che valgono solo per una data società che sta studiando e cade inevitabilmente nel relativismo, o vale quello che Lukács diceva di Weber, cioè che astrae categorie dalla storia empirica creando idealtipi statici che possono valere per qualsiasi periodo storico. In sostanza, lo storicismo di Polani, a causa della sua metodologia, non riesce a creare dei modelli che coniughino la storicità con gli invarianti della società, il particolare con il generale. Il metodo di Marx, invece, che è dialettico e deduttivo, secondo me riesce nell'intento. Provo a fare un piccolo riassunto del metodo di Marx per farvi capire che cosa intendo. Il suo metodo consta di due momenti, ossia il modo di ricerca, anche detta salita dal concreto all'astratto, e il modo di esposizione, cioè la ridiscesa dall'astratto al concreto. Il modo di ricerca è un processo che richiede il raggiungimento delle categorie essenziali di una disciplina. Ecco perché si chiama salita dal concreto all'astratto. E generalmente richiede l'apporto teorico di diversi pensatori e di conseguenza richiede generalmente anche molto tempo. Raggiunte queste categorie essenziali, si possono poi ricostruire in maniera coerente le teorie dei precedenti studiosi, per mostrarne la limitatezza di fronte ai presupposti filosofici generali raggiunti nell'avanzamento del sapere e applicare delle correzioni. Per capire questo procedimento, basti pensare a cosa fa Marx quando parla di Smith e di Ricardo. Egli ne individua le incoerenze nel ragionamento, mostra le conclusioni contraddittorie con le premesse, o, anche meglio, mostra come le loro conclusioni non siano l'adeguato svolgimento delle loro premesse. Ad esempio, pensiamo a quello che Marx fa quando discute la teoria del valore di Ricardo in relazione al lavoro. Attraverso questo procedimento, nel caso dell'economia politica, si può distinguere il contenuto materiale, ossia quelle categorie invarianti, anche dette astrattamente universali, di ogni modo di produzione, dalla forma invece che è la forma sociale specifica, ossia il modo in cui queste categorie si combinano fra loro in un particolare modo di produzione. Fatto ciò, si può individuare la cellula da cui partire per l'esposizione dell'intero sistema. Questa categoria fa da punto di contatto fra modo di ricerca e modo di esposizione, e quindi compie il modo di ricerca. Compiuto il modo di ricerca, si può procedere appunto verso il modo di esposizione, che nel modo di ragionare di Marx, nel suo modello, che riprende da Hegel, è chiamata anche Darstellung. Il modo di esposizione ha una doppia funzione: la messa in moto delle nozioni implicite, che sono in unità contraddittoria all'interno della cellula, che possiamo definire come lo sviluppo immanente delle categorie che via via costruisce questa teoria, ecco perché ridiscesa dall'astratto al concreto, e la verifica della possibilità di questo sviluppo a partire dalla cellula scelta. Cioè, non si può passare da una categoria all'altra fino a quando la contraddizione fra le nozioni implicite che la compongono non è stata pienamente sviluppata. La cellula individuata da Marx, come si sa, è la merce, che è l'unità contraddittoria di valore d'uso e valore. Questo è l'unico metodo che io sposo, perché credo sia l'unico che riesce a dare conto della storicità del suo oggetto, senza però perdere la validità dei concetti che compongono il modello. Per quanto riguarda invece il podcast sulla grande trasformazione, voglio partire da un elogio e due difese. L'elogio riguarda la sua fantastica chiarificazione concettuale di liberismo, interventismo e laissez-faire, che è ottima sia per criticare la cosiddetta cospirazione collettivista immaginata dai liberali, sia per spiegare quanto è accaduto dagli anni 70 del Novecento, con la fine di Bretton Woods, che è significata la distruzione pezzo per pezzo del sistema di regole che legava l'economia finanziaria all'economia reale. Il concetto di neoliberismo, che è un concetto molto fumoso, secondo me può essere reso operativo proprio legandolo a questo processo e associandolo al modo con cui Polani descrive l'interventismo liberista. Su questo comunque non mi dilungo perché ho intenzione di parlarne in seguito, magari in un articolo o in un podcast dedicato. Poi, la prima difesa riguarda una presunta contraddizione presente nel pensiero di Polanyi sul ruolo dello Stato, o quantomeno la sua ambiguità. Prima, infatti, lui parla dell'Inghilterra, che dà retta agli economisti politici a Bentham e di conseguenza implementa l'interventismo liberista. Poi però vediamo che, soprattutto dopo la Grande Guerra, lo Stato cerca di privilegiare i movimenti che fanno protezionismo sociale. La mia soluzione, che non si trova in Polanyi ma che può essere dedotta dal sistema di pensiero di Polanyi, è quella di considerare lo Stato come il mercato. Cioè, anche lo Stato può essere radicato o sradicato dalla società in base a quanto è democratizzato. Prendere questa strada potrebbe anche difendere Polanyi da una critica che gli viene fatta spesso, ossia quella di riuscire a criticare sì il capitalismo di libero mercato, ma di non riuscire a criticare la società non di mercato, come l'URSS, o semplicemente un capitalismo un po' più regolato. È anche in questo senso che Polanyi sarebbe un socialista democratico e non un banalissimo socialdemocratico. La seconda difesa invece riguarda la sua concezione del mercato autoregolantesi. Questo è un argomento che volevo inserire nel terzo articolo su Dufer, perché è un'obiezione che mi era stata fatta da un ragazzo dopo che aveva letto il secondo articolo, in cui ho usato Polanyi appunto per criticare le idee di Rick, e suona più o meno così. Quando si discute dell'utopia liberale, Polanyi dice che non è mai esistito un libero mercato che si autoregola da solo, né mai esisterà, e francamente non sembra nemmeno desiderabile. Qui però sorge un problema. Se il mercato autoregolantesi è un'utopia, qualcosa che non è mai esistita e mai esisterà, come fa il protezionismo sociale a nascere come sua reazione? Come può qualcosa nascere come reazione da qualcos'altro che non esiste? Questa a mio avviso è un'ottima critica, perché solleva un punto che è molto discusso anche per colpa di Polanyi, dato che nel modo in cui lui parla del mercato autoregolantesi c'è effettivamente una tensione fra prospettive difficilmente conciliabili fra loro. La cosa ha addirittura fatto sorgere un dibattito fra polaniani sul livello di embeddedness della società di mercato. C'è chi sostiene infatti che la società di mercato abbia definitivamente compiuto lo sradicamento e chi sostiene che lo sradicamento non è mai avvenuto. Io non condivido nessuna delle due posizioni, perché le trovo posizioni statiche e me ne sono uscito con una soluzione che è un'interpretazione un pochino diversa. Risponderei così, diciamo. A mio avviso, il fattore che gioca un ruolo fondamentale nel ragionamento di Polanyi è il tempo. Polanyi non crede che il liberismo sia utopico perché non può instaurarsi e basta. Egli crede che sia utopico perché se il liberismo viene mantenuto, a lungo andare distrugge la stessa sostanza sociale su cui esso si basa, cioè quei fattori che sono stati trasformati fittiziamente in merci. È sostanzialmente un sistema sociale autofago, per cui l'elemento utopico del liberismo sta nell'impossibilità di una riproduzione sociale su un prolungato lasso di tempo. Dopo averlo difeso, non posso però risparmiare Polanyi da alcune critiche. Innanzitutto, voglio criticarlo per quanto riguarda la questione del doppio movimento, e qui lo devo dire. Per quanto io abbia provato a leggere Polanyi come uno storicista puro, a me pare che lui semplicemente inverta l'ontologia e di conseguenza le considerazioni morali dei liberisti, per cui la protezione sociale sarebbe lo stato naturale dell'umanità, mentre il liberismo ne sarebbe il pervertimento. Ma chi ha deciso che uno dei due movimenti è più artificiale dell'altro, o che uno è più spontaneo dell'altro? Polanyi qui, secondo me, si perde un pezzo della questione perché non ragiona per classi. Per capire quello a cui mi riferisco, pensiamo a due esempi storici, la Germania bismarchiana e l'Italia, diciamo così, post-Tiberius. In entrambi i casi, infatti, attraverso una politica di dazi, si è cercato di unire il ceto agrario con gli industriali, per creare una classe dirigente di proprietari che fosse solida e dalla stessa parte in termini di interessi economici. Forse non tutti sanno che, sia Gramsci che Togliatti, per attaccare questa unione in Italia, nella loro giovinezza hanno addirittura parteggiato per politiche liberiste. Direi quindi che, più che simpatizzare per uno dei due corni del doppio movimento, bisognerebbe capire a quali classi fa comodo il movimento che si impone. Altro concetto molto problematico è quello di merce fittizia. Questa è una critica importante da fare perché si pensa erroneamente che Polanyi abbia preso questo concetto da Marx. Ma mentre per Polanyi la mercificazione di lavoro, terra e moneta, che crea sradicamento e separa la sfera politica da quella economica è problematica perché, appunto, fittizia, per Marx è ogni mercificazione a essere fittizia, cioè artificiale, una forma sociale specifica del prodotto. Marx e Polanyi sono diversi perché partono da premesse epistemologiche diverse. Polanyi, infatti, da induttivista e storicista, considera la merce da un punto di vista empirico, come qualcosa che viene prodotto per essere scambiato sul mercato. L'essere merce quindi si lega alla qualità ontologica dell'oggetto mercificato e a differenziare i diversi oggetti e il loro essere più o meno portati ad essere merci. Cioè, per Polani, mercificare lavoro, terra e moneta va a pervertirle e alla lunga anche a distruggerle. Marx studia invece la merce da un punto di vista dialettico. La considera non come una cosa, ma come un rapporto sociale, come un processo. In pratica, per Polani, ci sarebbero delle cose che è normale considerare merci e altre no, e che può esistere una produzione generalizzata di merci, anche se lavoro, terra e moneta non sono tali. Mentre per Marx è sbagliato proprio pensare la mercificazione secondo una diade concettuale, normale, fittizio. Questo vorrebbe dire quindi che l'idea di Polani è completamente da buttare? Beh, a livello epistemologico direi di sì. Però Polani, secondo me, ha visto qualcosa di interessante. Io, ad esempio, riutilizzo la concezione della merce fittizia per distinguere fra socialismo e comunismo. Ossia, il socialismo è quella fase della transizione intermodale in cui il lavoro e la natura non sono più mercificate in un contesto economico e politico democratico. Mentre il comunismo è quando, sempre in un contesto economico e politico democratico, la merce non è più il rapporto sociale generale. Quindi, secondo me, la prospettiva di Polani e quella marxiana e comunista, non sono in disaccordo, anzi sono l'una l'inizio dell'altra. Terza e ultima critica dei concetti esposti nella Grande Trasformazione riguarda la parte storica del libro. Io ho mostrato che Polani è contraddittorio sulla natura del mercantilismo perché prima sembra accettare la tesi che il germe dell'economia di mercato fosse già interno alla società mercantilista, poi dice che le elite mercantilistiche cercavano di difendere l'embeddedness di lavoro e natura. Come detto, penso che la sua reale opinione sia la seconda. Ed è qui che Polani si sbaglia, anche se risulta comunque più originale rispetto a altre trattazioni storiche continuiste. È vero che è a metà del XVIII secolo che l'Inghilterra ha conosciuto il punto più alto del liberismo, ed è vero che l'Inghilterra mercantilista non aveva mercati liberi di terra e lavoro, ma non è assolutamente vero che il lavoro mercificato non fosse generalizzato. Esistono delle statistiche, infatti, che mostrano come i lavoratori salariati sono passati da circa il 12% nel terzo quartile del 1500 al 56% nel 1688. E non è vero che le élite mercantiliste non hanno contribuito alla creazione del libero mercato autoregolantesi, dato che distruggendo i particolarismi corporativi e feudali hanno aperto la strada ai mercati nazionali. Questa sottovalutazione del ruolo del mercantilismo nella formazione del mercato autoregolantesi si accompagna, gioco forza, a un'esagerazione della rottura con il sistema di Spinamland. Infatti, Fred Bloch e Margaret Somers, che se la memoria non mi inganna sono due polaniani di ferro, hanno mostrato come l'opinione di Polani su Spinamland fosse influenzata dall'interpretazione dei riformatori delle Poor Laws, che erano apertamente ostili al sistema di Spinamland, e hanno pure mostrato in un loro testo del 2003 che non è vero che il sistema aveva prodotto conseguenze devastanti. Non è vero che c'è stato un calo delle offerte di lavoro, non è vero che c'è stato un rialzo dei salari, e non è assolutamente vero che la produttività è calata. Il sistema di Spinamland è servito, diciamo, come capro espiatorio per spostare le polemiche dalle politiche macroeconomiche deflattive del governo, che assieme alle guerre napoleoniche avevano prodotto degli effetti economici devastanti e avevano causato scompiglio nelle campagne. Arriviamo così alla concezione polaniana di fascismo e socialismo, e direi di partire proprio dalla sua concezione del fascismo. In merito io accetto il ragionamento che Polani fa del fascismo sia in termini filosofici che sociologici, anche se, secondo me, lui non coglie in pieno l'elemento di classe del fascismo, e non lo coglie perché Polani, sostanzialmente, accetta e fa suo il concetto di persona contro la società capitalistica che lo produce e malonega a causa del feticismo delle merci. La critica nel merito che sto per fare deriva da alcuni concetti che ho sentito da Roberto Fineschi, che ormai cito ovunque, e non ho comunque intenzione di smettere di farlo. Fineschi descrive una fase del capitalismo in cui, a seguito di trasformazioni epocali, alcune idee e prassi discriminatorie sono tornate egemoniche, e per farlo ha coniato il concetto di capitalismo crepuscolare. Questo concetto, a mio avviso, è molto affine a quello che Polani cercava di dire in merito al fascismo, ma allo stesso tempo è superiore. Come detto, Polani fa suo il concetto di persona, e nessuno nega che come concetto abbia avuto la sua valenza progressista. Pensiamo ad esempio alla lotta contro il feudalesimo o, appunto, contro ideologie razziste, nazionaliste e fasciste, che oggi stanno tornando di moda. Ma il punto è che il concetto di persona è pienamente interno all'orizzonte ideologico borghese. Essere persona vuol dire infatti essere uguali alle altre persone ed essere libero di prendere decisioni che rispettino la libertà e l'eguaglianza delle altre persone. L'universalizzazione a livello pratico del concetto di persona è un derivato della circolazione delle merci. Solo fra individui liberi ed uguali è possibile lo scambio di merci. Ma, come sa chi conosce la teoria di Marx, la circolazione delle merci, e di conseguenza il concetto di persona, è una parvenza fenomenica di un processo che le sta alle spalle, ossia la produzione di merci. Senza la produzione di merci non potrebbe esserci circolazione di merci, sembra una cosa banale da dirsi, ma che spesso viene dimenticata. Il concetto di persona, infatti, non è tanto negato dalla circolazione come sembra dire Polanyi, quanto da altri momenti della società capitalistica. È per questo motivo che non la persona, ma la classe, è il concetto che può fornire l'orizzonte di senso per mirare al passaggio intermodale, cioè dal capitalismo al socialismo e al comunismo. Altro motivo per cui il concetto di persona è al massimo un concetto riformista è che la libertà e l'eguaglianza degli individui, nel modo di produzione capitalistico, sono subordinati al reddito. A meno che lo Stato non faccia politiche redistributive, il reddito infatti è dato semplicemente dal lavoro svolto. E qui la questione si connette alla fase crepuscolare del modo di produzione capitalistico di cui parla Fineschi, simile per certi versi alla fase che stava vivendo Polanyi alla sua epoca. All'inizio del primo dopoguerra, infatti, le casse statali erano vuote, il fisico e la psiche dei reduci erano debilitati e di lì a poco ci sarebbe stata una crisi devastante per l'occupazione, la crisi del 29. Nel capitalismo crepuscolare di oggi, invece, i lavoratori salariati soffrono di disoccupazione e sottooccupazione perché ci sono diversi processi in atto, come ad esempio l'automazione, anche di lavori precedentemente considerati come molto qualificati. E questi processi ingrossano le file dell'esercito industriale di riserva, abbassando i redditi e irrigidiscono l'elasticità del mercato del lavoro. Se il possesso di un reddito è la condizione materiale della personalità, redditi magri o inesistenti mettono in crisi il concetto di persona. Si entra quindi nel paradosso per cui, per essere persone, gli individui devono violare sistematicamente il concetto di persona attraverso forme illegali di acquisizione di un reddito, come ad esempio il lavoro nero, le raccomandazioni, i furti, eccetera. Il momento in cui questo processo diventa di massa, l'universalità del concetto di persona è negata. Ed è quando non esistono più le condizioni strutturali per universalizzare il concetto di persona che ideologie discriminatorie quali il fascismo o il nazionalpopulismo diventano egemoniche. Il ragionamento inconscio degli individui che sentono in pericolo la loro personalità è più o meno questo. Se il concetto di persona non può più essere universale, perché non restringerlo a determinate caratteristiche? In questo modo non è più necessario garantire determinate risorse scarse alle non persone, mentre per le persone queste stesse risorse diventano più abbondanti. In questo modo però, attraverso l'introduzione del concetto di non persona, il livello di tutela degli altri esseri umani si abbassa inevitabilmente. Ed è qui che la violenza nella sua forma più estrema prende piede. Faccio un piccolo disclaimer nel caso in cui non si fosse capito. Il punto ovviamente non è quello di negare in maniera assoluta il concetto di persona, ma è quello di superarlo conservandolo, fare un Aufhebung come direbbe Hegel. Criticato il concetto di persona in Polanyi, passiamo invece al suo scritto sulla contabilità socialista, che secondo me è importante perché tutto il ragionamento che Polanyi fa quando parla di produttività e distribuzione, di costi naturali e sociali, ha un carattere pionieristico, dato che è fra i primi a utilizzare quello strumento che all'indirizzo della mia facoltà è tuttora molto discusso e utilizzato, ossia l'analisi costi-benefici, che con Pigou diventerà famosa. Pensiamo infatti che Pigou scrive dell'analisi costi-benefici nel 1920, mentre Polanyi lo fa nel 1924, quindi stiamo lì. Trovo importante questo scritto anche perché, in linea generale, accetto la concezione poloniana del socialismo come socialismo democratico, ma non apprezzo il modo in cui lui modella il socialismo democratico. Secondo me lui costruisce una foresta di istituzioni parallele, in cui è difficile capire la divisione dei compiti, e tutto ciò ne complica il funzionamento. Il socialismo democratico di cui invece io sono fautore l'ho trattato nella mia tesi, che discuterò il 16 marzo. Provo però qui a riassumervelo in 5 punti. Primo è un sistema di mercato dove produttori e consumatori fanno liberamente le loro scelte in base alla preferenza individuale e i prezzi sono determinati da domanda e offerta. Secondo, ogni lavoratore sceglie liberamente il suo lavoro e può sempre cambiarlo abbandonando un posto di lavoro per cercare un altro. E le imprese possono, in linea di massima, licenziare i lavoratori. Terzo, c'è l'abolizione del lavoro salariato e l'assegnazione di tutto il surplus ai lavoratori. Il reddito dell'impresa è uguale alle entrate meno le imposte ed i costi, e ogni socio lavoratore si appropria di una quota percentuale di questo reddito totale. importante far notare che non esistono più i costi del lavoro dato che il salario è abolito. Quarto, non essendoci più lavoro salariato, le imprese sono cooperative autogestite dai lavoratori in maniera democratica, secondo il principio una testa, un voto. Essendo comunque richiesta una certa organizzazione gerarchica all'interno delle imprese per risolvere il problema del coordinamento, è necessario un sistema democratico di elezioni in base al quale i lavoratori scelgano all'occorrenza e sostituiscano i propri manager. Quinto e ultimo punto, la proprietà degli strumenti di produzione dei beni capitali e della terra è pubblica, per cui i lavoratori non sono i proprietari delle imprese, ma sono semplicemente i loro gestori. Questo, a mio avviso, è un sistema molto più semplice di quello polaniano, che realizza comunque gli obiettivi che Polanyi si propone, come la gestione democratica dell'economia e la demercificazione del lavoro. Con ciò abbiamo concluso la prima serie di podcast sull'ONU. Io vi invito a seguirmi su Telegram e su Instagram per scoprire quale sarà l'autore che tratterò nella prossima serie di podcast. Trovate i link in descrizione. Detto ciò, se vi piace quello che faccio, non dimenticate di condividere e di mettere mi piace, e soprattutto, se avete spunti, di commentare. Lon vi saluta. Ci sentiamo al prossimo Loncast.